voce. Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice. Iniziamo da due notizie, una buona e una triste. La notizia buona è che non si arresta il successo di pubblico e critica della Pozza del Felice di Fabio Andina, che avevamo ospitato nel febbraio scorso. Dopo essersi aggiudicato il premio Terranova 2019 della Fondazione Schiller e il premio Gambrinus per la sezione Montagna, Cultura e Civiltà, il romanzo dell'autore ticinese ambientato in Val di Blegno e pubblicato da Rubbettino uscirà in lingua tedesca alla fine dell'inverno. Tradotto da Karin Dimmerling per Rotpunkt di Zurigo, avrà il titolo di Tage mit Felice. La notizia triste è la morte di Sir Jonathan Miller, avvenuta mercoledì a Londra, dove era nato nel 1934. Come scrittore e interprete aveva esordito nel 1960 con Beyond the Fringe, assieme a Peter Cook, Dudley Moore e quell'Alan Bennett poi felicemente proposto in italiano da Adelphi, Suoi, Nudi e Crudi e La cerimonia del massaggio. Una commedia folgorante, Beyond the Fringe, che lanciò i quattro anche nel firmamento del teatro, del cinema e della televisione. Il nome di Jonathan Miller è però legato soprattutto alla regia operistica, tanto che è da considerarsi fra i registi più innovativi e importanti fin dai primi anni 70. Aveva lavorato con i maggiori direttori e le migliori orchestre del mondo, qualcuno di chi è all'ascolto lo avrà sicuramente apprezzato all'Opern House di Zurigo. Veniamo a noi e al nostro viaggio con Alice. Parleremo di miti, di montagna ispiratrice, di Primo Levi, di Emilio Salgari, di menzogne. Lo faremo in compagnia di Marta Morazzoni, Gilberto Isella, Fabio Levi, Anselmo Roveda e Massimo Polidoro. Seguiteci e se ne avete piacere continuate a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è sempre rete2@rsi.ch e non dimenticate che ci potrete riascoltare dal nostro sito internet e con le pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì poco dopo le 12.30. Abbiamo parlato di opera di mito per iniziare un assaggio dell'Arianna di Naxos di Richard Strauss. Con il premio Chiara 2019 assegnatole alla fine di ottobre, il suo cammino letterario si è arricchito di un nuovo significativo riconoscimento. Il dono di Arianna, edito da Guanda, va così ad aggiungersi ai suoi grandi successi. La ragazza col turbante, il suo folgorante esordio, l'invenzione della verità, premio Selezione Campiello e il caso Courier, premio Campiello. Lo avrete probabilmente capito, stiamo parlando di Marta Morazzoni, autrice di altri notevoli libri come Casa Materna, Una lezione di stile e Il fuoco di Jeanne del 2014, il romanzo subito precedente i racconti che formano Il dono di Arianna. Marta Morazzoni, premio Campiello alla carriera 2018 e che oggi è qui con noi, ben trovata.
Grazie.
L'Arianna del titolo del suo ultimo lavoro è la principessa di Creta, il personaggio della mitologia greca la cui sorte è legata, potremmo dire, a doppio filo a quello di Teseo. Il dono di Arianna è infatti una raccolta di racconti, ma su questo aspetto torneremo, che recupera, riscrivendole, alcune tra le narrazioni mitologiche più celebri. Qual è però il suo primo ricordo legato alla mitologia greca?
Il primo ricordo è un'analogia anche di suono con il titolo di questo libro, perché è Il filo di Arianna. Era una raccolta di racconti, di declinazioni della mitologia greca. Stiamo parlando del periodo degli 11 anni, quindi l'inizio della scuola media, quando ci si approcciava allora al latino e in preparazione poi della lingua greca a cui avrei avuto accesso con il ginnasio. E Il filo di Arianna era questo libro molto semplice, molto elementare, in cui la mitologia veniva raccontata, era letteralmente una variante del concetto di fiaba a cui siamo abituati, non so, con Andersen, con i fratelli Grimm. corredato però della luce del mondo mediterraneo, che era la cosa che mi affascinava di più, che mi aveva incantato e mi aveva portato subito verso questo universo della cultura greca, di cui non sapevo ancora niente, e a cui però ci introducevano anche, sto parlando di tempi in cui la scuola media era un approccio piuttosto forte, ci introducevano all'Iliade e all'Odissea. Quindi c'era tutto un terreno preparato e predisposto dentro cui collocare poi le vicende più importanti del tema mitologico.
Il dono di Arianna quindi è una sorta di omaggio a quel filo di Arianna dell'infanzia, infanzia forse magari un po' eccessivo, ma insomma della prima giovinezza, è anche un ritorno a quell'età.
Sì, è un ritorno anche nell'immaginazione, perché i racconti che leggevo nel filo di Arianna, ripeto, estremamente semplificati rispetto a quello che poi invece Robert Graves avrebbe elaborato nella sua enciclopedia del mito greco, mi metteva in una dimensione di appartenenza. Non sapevo niente di questo mondo perché era una tabula rasa dentro cui cominciavo ad avventurarmi, e però sentivo di poterci abitare. È stato curioso questo mio affezionarmi al mondo greco, sorvolando anche sull'ignoranza in quel momento, perché ne sapevo pochissimo, perché sì, la Grecia era la terra del mito, ma in che modo, con che consistenza? Poi sarebbero passati gli anni di studio più approfondito, i 5 anni di liceo in cui il greco diventa anche la lingua che cominci a conoscere, quindi un approccio sempre molto complesso, però un pochino più prossimo alla struttura della civiltà greca. E poi lunghissimi anni di attesa fino a che nel 2005 il primo approdo davvero in terra greca. E questo per me è stato una sorta di ritorno, curiosamente. Non c'ero mai stata, ma sapevo che stavo tornando.
In questi ultimi anni, a cominciare probabilmente da Viva il Latino di Nicola Gardini, numerosi autori hanno rivendicato l'importanza della grande tradizione classica, anche come monito, come allarme per una sua memoria che sta svanendo. Non posso quindi non chiederle come lei sia arrivata all'idea non soltanto di scrivere di miti, ma addirittura di riscriverne.
Ci sono arrivata, e per me è difficile dire come ci sono arrivata, intanto perché è stato un lungo percorso nel tempo. I racconti sono pochi, non sono neanche tanto lunghi, però hanno richiesto tanto tempo e una sorta di sgranatura negli anni per arrivare a maturare e a compattarsi. È cominciato come una sorta di gioco. Devo dire che il primo racconto, che è anche il primo di questa raccolta, quello dedicato a Clitemnestra e che ha per titolo Micene, nasceva dall'idea di un libro collettivo con altre scrittrici che aveva come impianto, come struttura di partenza, il tema delle donne assassine, che mi piaceva moltissimo perché ci leggevo dietro tutto un universo da scavare, da cercare, di cui cercare le ragioni. E quando mi hanno proposto di scegliere un personaggio di cui raccontare la vicenda, ho pensato che la prima, l'archetipo dell'assassina, fosse Clitemnestra. E da questa suggestione è cominciata anche l'idea del deragliare rispetto alla vera e propria storia di Clitemnestra. In fondo, questo racconto è stato il punto di partenza di tutto l'impianto dei racconti successivi. Se ho potuto inventare, descrivendo una Clitemnestra molto diversa da quella che la tradizione mitologica e tragica ci hanno lasciato, è perché evidentemente dentro qui ero entrata io in maniera abbastanza prepotente, giocando sul personaggio e reinventandolo per come me lo sentivo, per come l'avevo vissuto io e per come potevo pensare di collocarlo nella sua città. Se non fossi mai stata a Micene, non avrei mai potuto scrivere questo racconto, perché la suggestione del luogo è stata davvero prepotente.
Il libro è composto da 10 racconti, cui titoli rimandano a 10 luoghi. Da Micene, come ha giustamente appena ricordato, e Creta, a Mykonos e Tebe dalle 7 porte. I primi 2 racconti sono lunghi il doppio rispetto agli altri, con l'ultimo invece si assiste a una svolta narrativa. Ogni racconto, eccezion fatta per l'ultimo, immerge il lettore nella mitologia greca. Ecco, con quale criterio ha scelto le storie da raccontare, perché certe preferenze, perché certe missioni, anche perché lei scrive a un certo punto le vene della mitologia sono infinite, quando diventano capillari si estendono e ramificano, oscurano con una trama fittissima la superficie dei fatti. Quindi davvero Difficilissimo scegliere.
Difficilissimo scegliere, e il richiamo era proprio legato ai luoghi. Dicevo prima, non avessi visto Micene non avrei scritto la storia di Clitemnestra. Se non avessi visto la reggia di Nestore, per esempio, a Pilo, uno ha nell'orecchio la Pilo sabbiosa omerica, quindi questo mondo che appartiene alla prima parte dell'Odissea, quando Telemaco parte e va alla ricerca del padre. Sono tutti luoghi di una archeologia che a questo punto ha un significato molto forte, pur essendo ambiti ristretti, piccoli, delle piccole oasi di scavi, di ricerca ancora intorno a questo passato, ma sui quali è possibile lavorare di immaginazione. Non c'è un luogo di quelli che ho raccontato qua dentro che io non abbia visto. Devo dire, certo, c'è il racconto che riguarda la notte di Agamennone e di Nestore sulla riva del mare nella Troade. Lì non ci sono mai stata, però l'origine del racconto per l'appunto era la reggia di Nestore a Pilo. Quindi i luoghi mi hanno dato l'indicazione, il diritto di scegliere e il diritto di entrarci in maniera anche, dicevo prima, trasgressiva o comunque deviante rispetto alla tradizione vera e propria. E sui luoghi si è costruita anche la mia immaginazione, la mia possibilità di capire, di conoscere quello che era nella mia testa il gioco mitico.
In questi luoghi, che sono dei veri e propri personaggi del libro, si calano i personaggi, diciamo, in carne e ossa, per quanto si stia parlando di miti. Predominante, mi pare, sia la dimensione femminile. Con i personaggi, penso ad Elena, penso ad Arianna, presentati privilegiando quasi il loro aspetto terreno, umano, viene fuori, emerge una certa carica anche di sensualità e di passione. C'è la passione di questi personaggi femminili soprattutto. Le chiederei al proposito di leggerci un breve passo del racconto Creta, dove Teseo è in dialogo con Arianna. Siamo a pagina 86, così riusciamo a dare anche agli ascoltatori un'idea di che cosa stiamo parlando e del tono della sua narrazione.
Quando vide il mare. E tra lui e il mare, Arianna, con la gonna corta sopra le ginocchia, il viso arrossato e il taglio sottile degli occhi che si socchiudevano al sole. Non c'era una sola nave nel porto, e non era il porto del suo approdo, piuttosto un'insenatura sabbiosa, buona solo per una piccola imbarcazione senza pescaggio. A un giorno di navigazione da qui c'è Tira, poi non lo so. Si morse il labbro inferiore, gli fece cenno di girarsi e gli indicò la sagoma lontana, nera, dell'Idi, la culla di Zeus, disse. Siamo sotto il segno della sua riconoscenza, ricchi sempre per sua volontà e senza guerra. Si sedette sulla sabbia, raccogliendo la gonna attorno alle ginocchia. Cosa faccio qui? Come me ne vado da qui, fosse anche per arrivare a Tira? Lei fece spallucce, lo guardò da sotto in su. Non lo so. Adesso sei libero. La città è dietro di te e immagino che tu non ci voglia tornare. Se vai a ovest ci sono altri porti, per te più sicuri di Poros, anche se nessuno ti verrà a cercare. Noi ci dimentichiamo in fretta e c'è così poco tempo da vivere che non possiamo perderlo dietro cose passate. Lo guardò schermandosi gli occhi. Anche tu per adesso sei nella culla di Zeus. Si alzò, stirò il lino della gonna, si inchinò in un arco flessuoso e i capelli sfiorarono la sabbia. Camminò un po' a ritroso, poi si volse e si allontanò risalendo la piccola duna. Prima di sparire dall'altra parte, gli fece un ultimo cenno di saluto.
Marta Morazzoni, il mito è una narrazione fantastica, spesso con valore simbolico, spesso con valore religioso. Come ci si rapporta da scrittori con questa materia? Quali sfide presenta la sua attualizzazione? Uso un brutto termine, lo so. Come si può adeguare quel fantastico al nostro che ormai non è più lo stesso? Come far passare il messaggio?
Non saprei dirlo in teoria, anche perché la scrittura di questi racconti, che sono un po' un'anomalia nel mio modo di raccontare, è nata con una certa spontaneità. Spontaneità non vuol dire facilità, perché ci sono stati degli intoppi, ci sono stati dei momenti di crisi. Proprio il racconto di cui abbiamo letto adesso un passaggio è stato forse il più problematico, anche perché si trattava di affrontare il mito tradizionale di Teseo e il Minotauro con un orizzonte completamente diverso. Per esempio Arianna non se ne va con Teseo, rimane nella sua isola, non c'è nessun legame tra loro due e c'è una come dire, una distorsione del tempo dentro questo racconto. Ecco, forse il gioco del tempo è stato l'elemento che ha avuto una parte più importante, più rilevante nella scrittura di questi temi mitologici. Il tempo che in qualche modo entrava e usciva nella dimensione del racconto, senza che questo mi inducesse a preoccuparmi di una fedeltà al passato. Il segno più forte è stata la scelta linguistica. Per esempio, nel racconto di Teseo, i due personaggi che dialogano più a lungo, Teseo e questo strano mentore che lo accompagna per la prima parte del racconto, si danno del lei. E io mi sono resa conto nel momento della scrittura che probabilmente il lei era un modo un po' anomalo di raccontare il dialogo tra due personaggi che appartengono alla mitologia greca. Eppure mi sembrava il più ovvio, il più consono. Non avevo bisogno di simulare un'entrata nel passato, ma mi bastava pensare che il passato mi venisse incontro, venisse verso di me e si portasse nel presente, anche perché una delle argomentazioni forti del mito è che vale sempre e comunque, ha una temporalità che diventa costantemente il nostro presente, e dentro questo presente il linguaggio che mi appartiene è forse quello più consono a raccontarlo.
Una sfida linguistica, indubbiamente una sfida anche sul piano stilistico, una sfida è anche quella di avvicinare un lettore che non ha un trascorso classico, che non ha alle spalle la conoscenza della mitologia greca.
E da questo lato devo dire che mi sono interrogata, ma alla fine, quando ormai il gioco era fatto e finito, quindi non c'era più rimedio, mi sono detta, ma se il lettore è un buon conoscitore dei miti, probabilmente potrebbe contestarmi tante cose a ragion veduta, ma si orienterebbe. Ma se invece non li conosce affatto, gli sto raccontando delle favole che sono altro rispetto al cardine vero e proprio del mito. Però a questo punto mi sono detta, è la mia libertà di invenzione, è come se io avessi individuato uno spiraglio dentro questo muro compatto che è il mondo mitico, e dentro questo spiraglio mi sono ficcata io. Di diritto, non di diritto, da abusiva, da clandestina, non lo so. Comunque ci sono entrata e ho voluto abitarci. A questo punto chi ha voglia di leggere questi racconti o mi segue dentro questa avventura un po' alla cieca e sicuramente un po' fuori dai canoni tradizionali, oppure si perde, oppure mi lascia, mi abbandona, può essere. Qualcuno mi ha oggettivamente fatto osservare che la lettura di questi racconti poneva dei problemi, per esempio il bisogno di andarsi a documentare su come erano andati davvero i fatti. E qui si può porre l'obiezione fondamentale, ma quali fatti? Questi non sono fatti, questi sono invenzioni che appartengono a un passato più che remoto e che noi tutte le volte rileggiamo e reinterpretiamo nella nostra ottica, nella nostra storia. Li ha riletti Freud in maniera così adeguata anche rispetto alla tipologia delle sue scelte intorno al mondo della psicanalisi, li ha riletti Jung. Li possiamo rileggere applicandoli anche alla dimensione di una nostra visuale di questo passato, ma sono, come dire, un campo aperto dentro cui si semina come si vuole.
Oltretutto queste narrazioni mitologiche ci arrivano da strade diverse, molte storie vengono raccontate già nell'antichità in modo diverso, con sviluppi e conclusioni anche sorprendenti, in contrapposizione le une dalle altre. I luoghi, ancora una volta, sono personaggi, lo abbiamo detto prima, tanto quanto i miti che abitano questi racconti, luoghi che hanno fatto sognare, che ci hanno fatto sognare da studenti, e su cui oggi lei scrive: la modernità ha passato una mano uniforme di cattivo gusto. Anche qui sta lo smarrimento della cultura classica e anche qui sta, in fondo, il presente di queste narrazioni.
Sì, anche perché i luoghi che noi andiamo a visitare, sto pensando all'Argolide, al Peloponneso, che sono un po' il cuore di queste vicende e il cuore della mitologia greca, sono dei luoghi in cui c'è una parte che è riservata a una sorta di culto. Uno va a visitare Micene, Nemea, sono dei nomi che evocano tante cose e su cui il segno è rimasto. E poi però si imbatte nella realtà della Grecia contemporanea. Beh, aveva molto colpito l'osservazione di Henry Miller, che ha scritto un libro che ho amato moltissimo e che è stato un'apertura per me verso questo mondo, Il Colosso di Marussi. Henry Miller nel 1942 è stato per un anno ad Atene e poi da lì ha girato un po' per la Grecia, è andato alla ricerca del mondo mitologico greco e faceva un'osservazione estremamente interessante che oggi è ancora più valida. Lui diceva: sembra che chi venga a visitare la Grecia si è infastidito dai greci contemporanei perché disturbano la sua idea di questa antichità che è ferma nel peplo, nell'idea del Partenone, dei templi che sono a questo punto così sbiancati e non erano bianchi, anzi erano coloratissimi. Ma la Grecia contemporanea c'è e questa Grecia contemporanea è anche l'ossatura che regge ancora questo passato, che ci permette di vedere questo passato. E quindi è vero, è brutta certa Grecia che vediamo oggi. Le città che stanno accanto a questi luoghi magnifici, Argo per esempio, è una città bruttissima, è una città caotica, piccola eppure confusa, disordinata, piena di traffico. C'è un'idea di, come dire, di una cancellazione di questo passato che invece è lì, immobile. Fai pochi passi, esci dal caos delle città brutte. Atene è notoriamente una città brutta, anche se oramai la amo moltissimo e riesco anche a vedere oltre il suo brutto la costruzione di un futuro per lei. E però accanto c'è questa memoria che dobbiamo a loro se è ancora viva. Lo dobbiamo ai greci contemporanei se questa memoria del passato è ancora lì che ci aspetta e ci permette di fantasticare intorno a quello che è stato il loro mondo.
D'altronde, metaforicamente, questa mano uniforme di cattivo gusto ci riconduce a una dimensione che forse poco consideriamo dei miti, che è la loro banalità, il loro aspetto banale, che è estremamente parlante per noi e forse certo, l'elemento che ci unisce certo, fortemente al mito.
Certo, e questo è il tema fondamentale. In fondo sono storie che potremmo ritrovare e ricavare da episodi anche minimi e che sono state trasfigurate nel racconto, nella leggenda. Poi vabbè, c'è alle spalle l'ossatura forte del mondo omerico che regge tutto questo caposaldo e c'è l'ossatura forte delle memorie legate ai resti archeologici. E devo dire, più i resti sono poveri e più la fantasia del visitatore si può scatenare. Sto pensando a due punti che sono diametralmente opposti sull'isola di Creta. Da una parte Cnosso, su cui Evans aveva fatto questo sogno hollywoodiano di ricostruire il palazzo di Minosse, facendo un'operazione quantomeno discutibile e che però attira una quantità incredibile di gente. A sud dell'isola si trova invece il palazzo di Festo, che è un luogo poverissimo in apparenza, dove rimangono delle tracce minime di questo passato su cui però la capacità di elaborazione del visitatore è totale. Allora entri in questo luogo, ti guardi attorno e dici: adesso lo devo costruire io il palazzo di Festo, con quei quattro sassi che rimangono a indicarmi un perimetro, una prospettiva, uno sguardo, e il resto è tutto nella mia fantasia. E questo è un gioco di invenzione potente.
Un gioco di invenzione che si spiega anche nell'ultimo capitolo, che è l'unico capitolo del libro che, e parlo di capitolo e non di racconto, l'unico capitolo del libro che non racconta un mito o una narrazione mitologica. E allora le chiedo se sono effettivamente dei racconti, queste narrazioni che formano il dono di Arianna, perché io non ne sono così totalmente convinto.
Ma forse il gioco dell'editore che cerca sempre di mettere dentro la chiave di lettura del romanzo forse in qualche modo potrebbe funzionare, anche perché sono, come dire, i passi che ho compiuto dentro questo mondo, un passo dopo l'altro, potrebbero costituire un intero. E se vogliamo, mettiamo anche in campo un filino di arroganza: la protagonista di questi racconti sono io, perché è il mio viaggio, sono i miei tanti viaggi dentro questa vicenda. E sono, sì, è bella la definizione di capitoli, tanti capitoli che raccontano un percorso che ha una sua unità e ha una sua coerenza in fondo, legata al tema di questo mito che ci portiamo dentro e che però è radicato lì in diversi punti, in diversi passaggi. L'ultimo racconto, che era legato a questo strano incontro avvenuto in un luogo tra l'altro archeologicamente non famoso, che è Orcomeno di Beozia, quindi una zona non molto enfatizzata nel turismo, ha avuto il suo bel peso come un momento di ripensamento su tutto questo viaggio, come se avessi involontariamente tirato delle fila alla fine di un percorso, alla fine di un viaggio che tra l'altro culmina nel luogo più arcaico della Grecia, questa cittadella di Gla, di cui non rimane niente, ma proprio niente, se non la possibilità di pensare e di dire: qui è cominciata una città più antica ancora di Micene.
Grazie Marta Morazzoni di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Marta Morazzoni è autrice da ultimo del Dono di Arianna, uscito per i narratori della Fenice di Guanda e che le valso il premio Chiara 2019. Ci sarebbe di che smarrirsi nella bibliografia riservata ai miti. Noi, sulle note dell'Arianna di Naxos di Strauss, ci limitiamo a proporre alcuni titoli fra quelli che suggerisce la lettura dei racconti di Marta Morazzoni. A cominciare da quel filo di Arianna, miti e favole di dei e di eroi per la scuola media, che Lidia Aimonetto pubblicò per Lattes di Torino nel 1960, verosimilmente la primissima fonte di ispirazione della nostra ospite. Poi due grandi classici che si leggono come romanzi. Il primo è La scoperta di Troia, di Heinrich Schliemann, se vogliamo il primo archeologo moderno, Einaudi, al quale si potrebbe aggiungere L'oro di Troia, la storia di Heinrich Schliemann e delle città sepolte dell'antica Grecia, di Robert Payne, o Doia. Il secondo è I miti greci, dell'immensamente dotto Robert Graves, edito da Longanesi, che dei miti ci restituisce i segreti e gli enigmi con il migliore sense of humor inglese, e non è un dettaglio. E ancora, Civiltà sepolte, il romanzo dell'archeologia, di Zeram, sempre Einaudi, e Il colosso di Marussi, di Henry Miller, Adelphi o Feltrinelli, scritto nel 1941, un'avventura alla scoperta di un mondo stupefacente, mitico, unico, dove a Miller si rivelano bellezza e miseria di un paese, la Grecia, che è ancora un sacro recinto, con ritmi, tempi, riti tutti suoi. Non possiamo scordarci neppure di Dürrenmatt e di quell'autentico gioiello che è La morte della Pizia, Adelphi, un racconto che investe alcuni dei più augusti miti greci senza risparmiarsi irriverenze e furia grottesca, tutto all'insegna ancora una volta dell'enigma. Chiudiamo con un consiglio che potrebbe fare al caso di chi volesse conoscere la Grecia antica passando prima da quella odierna. Iperborea ha pubblicato quest'anno per Passenger la sua raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che intendono formare il ritratto della vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti, il volume dedicato alla Grecia. È stato scritto a più mani da validissimi autori ed è accompagnato dalle splendide fotografie di Pietro Masturzo.
Franchir l'école sans en garder sous la pédale. Quelle idée folle, faut croire que ça sert à que dalle. Les caravanes, les klaxons au bord de la route. La tramontane et les concurrents qui se shootent. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner son beurre? Maillot à poids du meilleur grimpeur. Y'a les drapeaux, y'a les paysages qui défilent. On en a du pot, on en a traversé des villes. Richard Virenque fait stopper par la patrouille. C'est lui qui trinque pour une armée de lèches. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner son beurre? Le maillot à poids du meilleur grimpeur. Sommet de la montagne, y'a les vainqueurs, les équipes qui jouent la gagne. Nous on s'obstine à pédaler dans la choucroute. En mouline on patine sur des chemins semés de doutes. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner son beurre? Maillot à poids du meilleur grimpeur.
Le maillot à poids du meilleur grimpeur, la maglia pois del miglior scalatore tra le più ambite al Tour de France, ed è anche uno dei brani portanti dell'album Danser les mots del cantautore francese David Quillain-Bey di un paio di anni fa. Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica i libri alla letteratura e che dal lunedì al venerdì si ripresenta in forma di pillole poco dopo le 12.30. Uno sguardo al sommario. Fra pochissimo ospiteremo il poeta luganese Gilberto Isella, che da poco ha dato alle stampe per Unicopli il resoconto di un viaggio letterario in Engadina. E poi con Fabio Levi ricorderemo, con un'importante novità editoriale, Primo Levi, del quale quest'anno ricorre il centenario della nascita. Dopo l'informazione delle 15.30 ci faremo stupire da un atlante illustrato, quello che Anselmo Roveda e Marco Paci hanno voluto dedicare a Emilio Salgari, fresco di stampa per Editi Girall'Angolo, e ci lasceremo poi con Il mondo sottosopra di Massimo Polidoro, PM, con il quale racconteremo le menzogne di ieri e le menzogne di oggi.
Alice! Alice!
La Svizzera è ricca di luoghi letterari, ma si potrebbe dire anche che ci sono numerosissimi luoghi del nostro paese, in prevalenza luoghi di montagna o segnati dalla forza della natura, che hanno nutrito e ancora nutrono l'arte e la letteratura. Fra questi, uno dei più belli e dei più importanti è senza dubbio l'Engadina. E chi ha voluto tracciare una sorta di storia del rapporto che ha unito e unisce all'Engadina i letterati in particolare, una storia accompagnata dalla propria esperienza personale, è Gilberto Isella, poeta e saggista luganese ben noto per i suoi lavori non soltanto al nostro pubblico. Ci piace ricordare la sua ultima raccolta di poesie, A Repos, dell'anno scorso, uscito per Book Editore di Ferrara, finalista del Premio Camaiore e del Premio Bonanni di Città dell'Aquila 2019. A Gilberto Isella dobbiamo quindi questo notevole Engadina, pubblicato da Unicopli di Milano nella collana Le Città Letterarie. Gilberto Isella, che oggi è con noi e che accogliamo con piacere. Ben trovato.
Buongiorno, grazie. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Definire il suo Engadina una sorta di storia del rapporto fra questa meravigliosa valle di montagna e i letterati che se ne sono lasciati pervadere è forse impreciso. Gilberto Isella, la sua è anche una riflessione e uno scandaglio di testimonianze. Innanzitutto, che cosa l'ha fatta partire in questo viaggio letterario?
Ecco, innanzitutto l'esperienza personale, perché è quella senza la quale è impossibile scrivere. Voglio dire che io frequento questa meravigliosa valle da anni, forse anche da decenni, e l'ho studiata a fondo e su di essa ho fatto anche delle mie valutazioni, le mie considerazioni, che sono non solo di entusiasmo acritico, ma anche di critica di un processo dato dalla, per esempio, intanto dallo sfruttamento turistico esasperato, soprattutto l'alta Engadina, e poi da fenomeni di erosione e corrosione derivati dal cambiamento climatico, dallo scioglimento dei ghiacciai. Sto pensando per esempio al Morteratsch, che di anno in anno insomma si assottiglia. Ecco, quindi non è un libro, diciamo, volto solo a esaltare un determinato territorio, uno dei più belli del mondo alpino, ma anche di fare delle valutazioni accurate, diciamo, in linea con i tempi.
Il volume è suddiviso in 6 capitoli, ognuno dei quali affronta un aspetto particolare, anche simbolico: l'acqua, la terra, la casa, la lingua. Il tutto letto alla luce di autori celebri come Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, Max Frisch, Eugenio Montale, e autori grigionesi come Oscar Peer e Leta Semadeni. Figure legate all'Engadina secondo tempi e rapporti diversi, ma tutti significativi. Fondamentale in questo gioco di richiami e di rimandi, la presenza della natura.
Certo, la presenza della natura è fondamentale, tanto è vero che io richiamo degli archetipi della natura, ossia l'acqua, la terra e poi della natura, diciamo, civilizzata, tra virgolette, la casa, il paesaggio, le abitudini, i costumi. E se lei mi chiede, insomma, quali sono gli elementi di novità ai quali io tengo in particolare, sono legati al fatto che intanto non do quella eccessiva importanza alla Alta Engadina. Tutti sanno che in fondo l'idea che abbiamo dell'Engadina, il mito, quel mito concresciuto con gli anni, che è stato creato da autori di grandissimo livello come Friedrich Nietzsche, come Hermann Hesse, Proust, eccetera, ha come oggetto praticamente l'alta Engadina. Io ho voluto dare spazio anche alla bassa Engadina, che è una parte considerevole della valle, meno conosciuta, più al riparo dallo sfruttamento turistico e veramente degna di essere visitata. Allora, chi parla della bassa Engadina? Non certo Hesse, Nietzsche e compagni, quanto piuttosto gli autori locali. E nel tentativo di fare qualcosa di nuovo, ho valorizzato scrittori veramente bravi come Oscar Peer, come Clabiert o come recentemente Leta Semadeni, che hanno dato smalto proprio alla bassa Engadina e che sono stati più vicini alla concretezza del territorio, soprattutto dal profilo antropico, soprattutto nella descrizione di usi e costumi, rispetto ai grandi filosofi, poeti e pensatori che hanno invece esaltato la dimensione simbolica in termini di spiritualità, bellezza della natura, fino a idealizzare questo paesaggio. Non so se mi sono spiegato. Ecco, quindi vedere come c'è un dialogo, ma nello stesso tempo un contrasto tra i diversi punti di vista.
Che cosa vi hanno cercato in Engadina questi scrittori, anche questi artisti, perché ci sono anche stati numerosissimi artisti?
Infatti
che...
io ne parlo.
Che cosa vi cercano ancora?
Ma la grande ondata, insomma, dell'infatuazione, se posso chiamarla così, per l'Engadina, si è conclusa. In una pagina del libro parlo addirittura di non sopravvalutazione, ma surresposizione. A furia di parlarne troppo, se ne toglie il valore simbolico e il peso in generale. Ora, io ho cercato una via di mezzo, ecco, quindi naturalmente non un tentativo di ridimensionare l'Engadina, perché questo è quasi impossibile, ma il tentativo comunque di far capire che è un paese attraversato dagli stessi contrasti che troviamo in altre zone della Svizzera e dell'Europa. Insomma, anche l'Engadina, per usare un termine corrente, è vittima della globalizzazione nei suoi aspetti anche devastanti.
E allora mi permetto di leggere un passo che troviamo, sì, a pagina 13. Oggi l'Engadina non si limita ad esibire l'inossidabile cliché di una misteriosa officina della natura. Vi ispirano tanto i venti impetuosi delle cime quanto le brezze insidiose della speculazione economica ed edilizia. Arcaica e postmoderna, sopporta ibridazioni a catena come ogni altra regione del globo. È un territorio dove meditazione e ascesi se la vedono con un consumismo senza freni. Un processo di trasformazione già presente dai primi anni 60, ha menzionato Clabiert, e Clabiert l'ha raccontato da par suo nel romanzo La Mudada, pubblicato quest'anno in italiano da Capelli, grazie alla traduzione di Walter Rosselli, ce ne siamo occupati. Però le chiedo, lei ha parlato di una specie di declino del mito dell'Engadina, quindi una fedeltà che sta venendo un po' meno. Ma quanto ha agito sugli illustri visitatori che sono passati dall'Engadina, sulle loro opere, la specificità culturale e linguistica engadinese?
Dunque, per essere chiari, ma il discorso andrebbe approfondito, i grandi scrittori, faccio tre nomi, li ripeto, Nietzsche, Hesse e Proust, hanno parlato solo dell'Engadina in termini di paesaggio, di bellezza e di spiritualità. Rapporti con il territorio dal punto di vista antropico, o se vogliamo antropologico, vita degli abitanti eccetera, non c'è praticamente nulla. Ecco, il mito esce da questo, da questa messa tra parentesi, probabilmente anche legata al tipo di ricerca che ognuno di essi faceva, cioè guardando l'Engadina esplorava se stesso, esplorava la propria disponibilità al miglioramento, alla trasformazione spirituale, eccetera, che ha sottovalutato quello che invece è il territorio concreto, il territorio reale, del quale si sono occupati appunto gli scrittori e soprattutto, vorrei sottolineare, scrittori provenienti dalla bassa Engadina, cioè dalle regioni ancora più conservate e forse anche più conservative, rurali, con una memoria storica molto più presente che non, ad esempio, nella strautilizzata St. Moritz, con tutti i vantaggi economici che evidentemente vengono anche da questo centro, che è diventato un centro commerciale più che altro, naturalmente un centro che ha perso in autenticità dal profilo, per esempio, edilizio. Ecco, questi sono gli aspetti, i nodi, che ho voluto trattare, anche se non in forma filosofica o sociologica, perché io non sono né né un filosofo né un sociologo, se mi permette sono un osservatore che dall'esterno guarda un preciso luogo e vuole darne alcune coordinate che rispecchino anche la personalità di chi scrive, cioè la mia. Ecco, io non ho voluto né rimitizzare né estendere il mito e tantomeno smitizzare come è di moda oggi, cioè dire ma in fondo che ce ne facciamo di queste cose. No, ho voluto dare un fil rouge in tutta l'opera in cui sia anche presente quella che è la mia fantasia individuale, cioè il mio fantasticare per esempio sul folklore e sulle tradizioni popolari ancora vive in questa vallata.
Gilberto Isella, c'è una testimonianza tra quelle che ha raccolto e che ha individuato che l'ha colpita particolarmente e per quale ragione?
Ma devo dire questo, io ho un grande interesse per gli autori cosiddetti minori o nascosti o poco conosciuti, cioè ho voluto aggiungere ai nomi fulminanti, diciamo, primo di tutti Nietzsche, evidentemente perché il mito dell'Engadina come un paese rigenerante, come un toccasana quasi terapeutico, addirittura un paese che genera le idee, per esempio genera l'idea dell'eterno ritorno, lo dice lui stesso nei suoi libri. Io ho voluto accostare a questi valori o a queste testimonianze di alto livello anche testimonianze molto più discrete di autori come il Sayani o la Matilde Serao che hanno scritto dei libri dignitosi ma con valenze diverse, per esempio descrivendo la vita degli alberghi, descrivendo la mondanità, descrivendo fenomeni anche molto concreti e forse anche molto estemporanei che però fanno parte di tutto questo castello di parole che si sono scritte e che si sono trasmesse sull'Engadina. Ecco, io ho voluto recuperare questa dimensione un pochino più umbratile, espressa da scrittori, parlavo della Serao, parlavo di Sayani, italiani, ai quali aggiungerei Montale, ma che sono in un certo qual modo testimoniati anche da autori svizzeri, soprattutto autori, non devo dimenticare, di lingua romancia. Ed è per questo che ho dedicato anche un capitolo particolare intitolato Idioma al romancio, alla sua sopravvivenza, alle sue problematiche e direi anche alla sua bellezza.
Grazie Gilberto Isella di essere stato con noi quest'oggi, grazie di averci offerto questo Engadina, un volume pubblicato da Unicopli di Milano nella collana Le città letterarie, un libro ricco di spunti di riflessione, godibilissimo, arricchito da un corredo di testi tradotti dall'originale tedesco e romancio dallo stesso Isella.
Grazie anche a lei e buona giornata a tutti.
Another girl who will love you, choo choo choo. Find yourself another girl, save her loving kisses just for you. Save her loving kisses just for you. Well, the very first time I fell in love, got my heart broken there. People would say when I passed their way, there's a hurt young man going there, an unhappy lad going there. Well, one day my mother called me to her side. Son, why are you so blue? Mother, I've lost the girl that I love. Why don't you tell me what to do? Mother, won't you tell me what to do? Well, she said, find yourself another girl who will love you, choo-choo-choo. Find yourself another girl, save her loving kisses just for you. Ooh, save her loving kisses just for you. I can imagine how you feel, my son, but throw it out of your mind. I'm gonna tell you kind of truthfully, true love is hard to find sometimes. It's kind of hard to find. But forget about that girl that broke your heart and try to start anew. For if there was a guy for her, there's got to be a girl somewhere for you.
got to be a girl somewhere for you. You just go on and find yourself another girl who will love you a choo choo choo. Find yourself another girl. Save her love and kisses just for you. Save all her love for nobody but you. Well, woo, woo, another love.
Che piacere riascoltare Jerry Butler. Jerry Butler, tra i maggiori autori e interpreti di rhythm and blues, sua la voce principale degli Impressions, ma all'attivo anche come solista. E sua questa Find Another Girl, una canzone che uscì con l'album Aware of Love nel 1961.
Alice. Alice.
Il 31 luglio del 1919 nacque a Torino Primo Levi. Chimico di formazione e di professione, a Levi dobbiamo uno dei classici della letteratura mondiale di ogni tempo, Se questo è un uomo, la sua opera d'esordio, pubblicata non senza ostacoli, una prima volta da De Silva di Torino nel 1947 e finalmente accolta da Einaudi soltanto nel 1958. Da quel racconto memoriale di Auschwitz, Levi non avrebbe più smesso di scrivere, chiudendo una parabola straordinaria con un altro capolavoro, I sommersi e i salvati, uscito un anno prima della tragica morte nel 1986. Fra gli estremi, tanto altro, narrativa, saggistica e poesia. Ma la grandezza di Primo Levi scrittore, ormai universalmente riconosciuta, è stata un'acquisizione graduale. Decisive le voci negli anni di Franco Antonicelli, Italo Calvino, Cesare Segre, Cesare Cases, Pier Vincenzo Mengaldo, Ernesto Ferrero e a partire degli anni 90, fra altri, anche quella di Marco Belpoliti che di Primo Levi ha curato per Einaudi l'edizione delle opere complete, una prima volta nel 97 e una seconda in tre volumi fra il 2016 e il 2018, ora l'edizione di riferimento. Un fondamentale passo in avanti verso la comprensione dell'autore di Se questo è un uomo è stato compiuto nel 2009 con la fondazione a Torino del Centro Internazionale di Studi Primo Levi, centro la cui consulenza letterario-editoriale è nelle mani di un fine studioso come Domenico Scarpa e la cui direzione è affidata a Fabio Levi, professore di storia contemporanea dell'Università di Torino. Fabio Levi che è oggi con noi e che accogliamo con piacere. Ben trovato, professore.
Buongiorno, buongiorno.
Fabio Levi, in occasione del centenario della nascita di Primo Levi, il Centro Internazionale di Studi che lei dirige ha promosso un ricco calendario di iniziative. Fra queste, la raccolta in un unico volume delle lezioni che organizzate dal 2009 a cadenza annuale, che vengono pubblicate di volta in volta da Einaudi in edizione bilingue italiano-inglese. Il volume, appena uscito per Mondadori nella collana Oscar Saggi Baobab, si intitola Lezioni Primo Levi e ne raccoglie le prime 10. È necessario partire dall'inizio, dal proposito che vi ha spinto a fondare il centro. Ci racconti, professore?
Ma il centro è nato nel 2009. L'obiettivo era quello di creare uno strumento di mediazione fra l'opera di Primo Levi e i suoi numerosi pubblici. Penso agli studiosi, di discipline diverse, penso agli studenti, ai giovani a cui Primo Levi si rivolgeva, alle generazioni che via via si sono succedute e hanno continuato a leggere le sue opere. Il centro si è proposto da un lato come un soggetto capace di promuovere studi e soprattutto di considerare l'opera di Primo Levi in diverse chiavi, di valorizzarne i diversi aspetti ed è proprio in questa prospettiva che sono nate le lezioni Primo Levi. Le lezioni Primo Levi erano costruite in questo modo, da un lato si chiedeva allo studioso un anno prima di impostare una ricerca nuova, cioè di considerare, di attraversare l'opera da un punto di vista originale. E nello stesso tempo poi gli si chiedeva di raccontare quello che aveva scoperto a una platea di pubblico vario, ma soprattutto erano presenti in queste platee classi di studenti provenienti dai licei, soprattutto di Torino e del Piemonte. Questo per garantire alla lezione una piena comprensibilità. Diciamo che questa esperienza è durata per 10 anni e ha aiutato a guardare Primo Levi da punti di vista originali, nuovi. Si è studiato per esempio il tema della traduzione, un'altra lezione tenuta da Mario Barenghi aveva per titolo Perché crediamo a Primo Levi e così via. Cioè sono tutti temi che aiutano a guardare allo scrittore torinese in una prospettiva nuova.
Unisce le lezioni, come diceva, il rigore scientifico da una parte e l'esposizione chiara e divulgativa dall'altra, una condizione sine qua non, proprio perché il messaggio di Primo Levi può essere considerato e deve essere considerato universale, deve raggiungere tutti.
Sì, diciamo che io non parlerei tanto di messaggio, nel senso che l'obiettivo di Primo Levi, anche per esempio quando andava in giro per le scuole a dialogare con i ragazzi, era quello di aiutarli a pensare, di aiutarli a riflettere sia sulla sua esperienza sia su tutti i temi che da quella esperienza era possibile ricavare. Quindi diciamo che la dimensione dialogica sia della sua opera sia della sua relazione costante con i diversi pubblici con cui ha avuto a che fare è un aspetto significativo, un aspetto peraltro che è stato sottolineato attraverso una delle lezioni, l'ultima. Dialogare significa cercare di comprendersi, significa cercare di mettersi nei panni dell'altro e diciamo adeguare il proprio punto di vista, il proprio modo di raccontare al punto di vista dell'altro. Quindi la comprensibilità del linguaggio, lo sforzo di misurarsi con pubblici sempre diversi, sono tutti aspetti che caratterizzano in modo significativo l'opera dello scrittore torinese.
L'ultima lezione a cui lei fa riferimento è proprio la sua, Fabio Levi, uscita quest'anno, intitolata Dialoghi, con la quale lei proprio indaga il Primo Levi pubblico, quello che rispondeva ai ragazzi, agli studenti, ma anche lo scrittore in dialogo con i propri lettori e probabilmente anche lo scrittore in dialogo con se stesso. Che valore aveva questa dimensione del dialogo per Primo Levi?
Ma aveva innanzitutto un valore relazionale per lui avere a che fare. Lo dice esplicitamente che lui aveva bisogno di una comunicazione in andata e ritorno con i propri interlocutori e con le persone che via via incontrava, ma nello stesso tempo proprio attraverso questa forma di comunicazione nelle due direzioni era possibile produrre idee nuove, cioè le idee nascevano proprio dalla differenza dei punti di vista. E questo riguardava non soltanto il racconto del Lager, ma riguardava tutti i temi su cui Primo Levi ha cercato di incontrare i propri pubblici, tant'è che per esempio ha curato un'edizione scolastica di Se questo è l'uomo, ma lo ha fatto anche con La Chiara Stella, lo ha fatto con Il sistema periodico, cioè per lui il dialogo non era soltanto raccontare a pubblici diversi la propria esperienza e cercare di dare spessore alla conoscenza sul Lager. Per lui dialogare con i propri interlocutori era misurarsi con punti di vista diversi, soprattutto col punto di vista dei più giovani, su tutti i temi che gli stavano a cuore.
Era sempre disponibile ad accogliere i punti di vista altrui.
Tutti quelli che gli telefonavano per chiedere di incontrarlo avevano una risposta positiva, cioè lui riceveva a casa sua decine e decine di persone che chiedevano di parlare con lui, oppure quando gli chiedevano di venire in questa o quella scuola, l'unico limite era dato dai suoi impegni di lavoro alla SIVA o dai suoi impegni familiari, per il resto diceva sempre di sì.
Dialogare implica l'ascolto, ma anche l'uso della parola, delle parole. Si dialoga parlando o scrivendo, come nel caso di uno scrittore, oltretutto del valore di Primo Levi. E qui si penetra il cuore e la mente dell'autore Primo Levi, non soltanto dell'uomo. Dialogare con se stesso quindi implicava per Primo Levi dialogare con il proprio linguaggio.
Sì, diciamo che dialogare con se stesso voleva dire per lui mettere a confronto le sue diverse anime, la sua anima di chimico, quella di scrittore, quella di ebreo, quella di italiano. Lui diceva di se stesso di essere un centauro e quindi si sentiva diviso fra quelle diverse anime. E il dialogo con se stesso voleva dire metterle a confronto e quindi produrre idee nuove attraverso il confronto fra punti di vista che normalmente risultavano separati. lui aveva la capacità di integrarli e questo aiutava a produrre modi di guardare alla realtà indiscutibilmente originali.
Sempre con pacatezza, si può dire.
La pacatezza è un altro degli aspetti significativi del suo modo di misurarsi con gli altri e del suo modo di raccontare. La pacatezza però non deve trarre in inganno, nel senso che la pacatezza è un dato, diciamo, costitutivo della sua personalità, ma è anche il frutto di uno sforzo su se stesso. La pacatezza non significa che non fosse capace di indignarsi o in certi casi di, come dire, di avere atteggiamenti anche radicali, come è stato per esempio nella poesia che è stata messa in esergo a Se questo è un uomo, in cui praticamente l'autore quasi maledice il lettore che non vuole prestare attenzione ai temi che gli sta per proporre. Quindi la pacatezza è un atteggiamento che lui ritiene necessario nel dialogo con gli altri per riuscire a comunicare effettivamente senza condizionare troppo il suo interlocutore. Però, dicevo, la pacatezza è il risultato di uno sforzo, di una decisione, di una volontà programmatica che consenta effettivamente di garantire una comunicazione efficace.
Fabio Levi, con queste lezioni Primo Levi, il Centro Internazionale di Studi che lei dirige, mette un punto almeno a 10 anni di lavoro che avete svolto più che egregiamente, mi permetto di dire. Ci saranno altre lezioni in futuro?
Ma è possibile, adesso dobbiamo un po' fare i conti con quello che abbiamo fatto finora e ridefinire il nostro lavoro per il futuro. Io credo che ci saranno ancora occasioni di quel genere, magari rivisitate, riviste in funzione degli obiettivi che decideremo di darci di qui al prossimo futuro.
Grazie Fabio Levi di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie di aver ricordato il libro che per noi è un po' il punto di arrivo di una stagione oramai abbastanza lunga.
E noi invitiamo caldamente alla lettura, che è semplicemente appassionante, di Lezioni Primo Levi, un volume curato da Fabio Levi e Domenico Scarpa, appena pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Saggi Baobab.
Alice.
Sono quasi le 15:30, Alice tornerà dopo la pagina informativa.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
Ben ritrovati da Massimo Zenari. In vita è stato il più popolare scrittore di avventure per ragazzi e dopo la tragica morte il più importante anche per la critica. Visse una giovinezza allegra e spensierata nel sogno di viaggi lontani, morì disperato, sopraffatto dai debiti, benché potesse vantare a suo favore una produzione di libri pressoché sterminata. Verosimilmente, oltre alle gravose difficoltà del suo quotidiano, una moglie malata, 4 figli da mantenere, non dovette essere un buon economo. Stiamo parlando di Emilio Salgari, che ci ha lasciato libri memorabili, composti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, suddivisibili in cicli. Quello di Sandokan, I misteri della giungla nera, I pirati della Malesia, Le tigri di Monpracem, quello dei corsari, Il corsaro nero è considerato il suo capolavoro, Il ciclo dei pelli rosse e quello del Sahara. Perché ci occupiamo di Salgari? Perché le edizioni EDT e Giralangolo di Torino hanno appena dato alle stampe un Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare, con brani scelti dalle opere del capitano cavaliere Emilio Salgari, illustrato da Marco Paci e curato da Anselmo Roveda. Anselmo Roveda, scrittore, studioso di letteratura per l'infanzia, coordinatore redazionale del mensile Andersen e che oggi è con noi. Bentrovato.
Grazie, bentrovati a voi.
Anselmo Roveda, se c'è un classico in Italia della letteratura per ragazzi, questo è senz'altro Emilio Salgari. Però non è così scontato il passo che conduce a dedicargli oggi, a oltre un secolo di distanza, un albo antologico illustrato. Com'è scoccata la scintilla?
È il desiderio di riportare l'attenzione, di mantenere viva l'attenzione su un grandissimo scrittore, su uno scrittore che è stato capace di favorire in tantissime generazioni, tradotto in moltissime lingue, il gusto dell'avventura, il gusto di un'avventura veramente ai 4 angoli del pianeta. Allora l'idea era proprio quella di raccontare oggi alle lettrici, ai lettori giovani di oggi, che cos'erano queste storie e soprattutto quali ambienti ha raccontato questo personaggio incredibile, l'uomo scrittore Salgari, che ha appunto vantava un titolo di capitano di mare, in realtà aveva navigato pochissimo e nulla, qualche miglia marina nell'Adriatico, ma poi pur non muovendosi dal suo studio ha saputo raccontare, grazie a una documentazione infinita, tutto il globo. E allora l'idea era quella di riuscire a raccontare al di là dei personaggi anche gli ambienti e le ambientazioni che Emilio Salgari ha via via descritto. Quindi partiamo da quelle più note, da quelle che a tutti vengono in mente quando pensiamo alle sue avventure, quindi siamo immediatamente nei Caraibi, siamo nella foresta malese, ma nella produzione pressoché sterminata di Salgari troviamo invece tutti i continenti e tutti gli ambienti, le latitudini rappresentate.
Il volume si apre con un breve testo, Viaggi d'inchiostro, che introduce a una mappa ideale del mondo fantastico di Salgari. Una mappa che copre, come ha già detto, l'Asia, l'Europa, l'Africa, l'America, i poli, l'Oceania. Siete subito partiti dall'idea di un Atlante.
Io avevo dedicato qualche anno fa, sempre con lo stesso editore, una mappa letteraria, una vera e propria cartina, si può dispiegare come una mappa, è su carta da mappe, come quelle che abbiamo per visitare una città o per raggiungere un luogo, centrato soltanto sulle avventure dei pirati, quindi Malesia e Caraibi, e rivolto a un pubblico di giovanissimi lettori, per bambini molto piccoli. Da lì è venuta la voglia di raccontare, leggendo, documentandomi, tornando sull'opera salgariana, di raccontare invece appunto i grandissimi spazi. Allora l'idea è stata quella di organizzarlo come un vero e proprio atlante geografico. Noi quando apriamo un atlante geografico, quando mi verrebbe da dire si apriva, nel senso che forse c'è minore consuetudine oggi, ma quando si apre un atlante geografico entriamo via via nel pianeta passando dai continenti e poi ogni continente ha un dettaglio di alcuni ambienti rappresentati più in dettaglio. Ecco, l'idea che mi ha mosso, che ci ha mosso, che ho condiviso con l'editore e poi con l'illustratore è stata proprio quella di arrivare in un continente e guardarne alcuni degli ambienti così come descritti nella prosa salgariana e così come immaginati, e alcune di quelle immagini che la suggestione letteraria ha evocato in ciascuno di noi e che in 100 e più anni di produzione editoriale delle opere salgariane si è anche declinata via via attraverso una serie di illustrazioni storiche. Allora abbiamo guardato al mondo rappresentato, il mondo immaginario rappresentato dagli illustratori e poi soprattutto la cosa che ci ha molto divertito, incuriosito e che ha una ragione profonda nel guardare l'opera salgariana è andare a vedere quali fossero le sue fonti e quindi giocare in senso moderno con quelle, nel senso che accennavo, Salgari non avendo mai viaggiato, le descrizioni tra l'altro precisissime, ovviamente per le conoscenze del tempo, di quei luoghi e di quegli ambienti, immaginiamo l'avventura verso i poli, di fatto raccontate da Salgari prima che si compissero veramente, nel senso il raggiungimento pieno dei poli è successivo alla sua morte. Eppure attraverso la lettura di resoconti, di spedizioni scientifiche, libri di avventure di viaggi, la consultazione di carte geografiche storiche ha ricostruito con la fantasia letteraria un mondo, una geografia assai pertinente, poi assai corrispondente in realtà con quel mondo che oggi meglio conosciamo.
Il volume Anselmo Roveda si chiude con due capitoletti, Fari d'Europa e Circolo dei viaggiatori e degli esploratori del capitan cavaliere Emilio Salgari. Due parole su questo circolo.
Ah sì, il circolo è l'idea che è di nuovo una delle idee che chiude ma apre anche la riflessione intorno all'idea del viaggio. Il libro vuole essere un'occasione non soltanto per incontrare l'opera salgariana, nel senso che ci piacerebbe che letto un brano poi venisse voglia di andarsi a leggere tutto il romanzo, vista un'immagine venisse voglia di andare a leggere tutto un ciclo salgariano. Ma che cos'è la ragione di quel circolo? Un circolo idealmente intitolato proprio a Salgari e di viaggiatori esploratori. Quel circolo è formato sempre idealmente da tutte le lettrici e lettori che incontreranno questo libro e che si riconoscono nella passione per l'avventura e per il viaggio. E allora si offrono alcune chiavi d'oro del viaggio, alcune modalità in cui si sta al viaggio e si cerca di dialogare proprio con quell'idea che il viaggio, l'esplorazione inizia sulla soglia di casa, l'avventura inizia appena apriamo le pagine di un libro. E la memoria d'infanzia ce lo riporta in modo chiarissimo. Le giungle salgariane molte volte sono l'orto dietro casa, le fughe rocambolesche per le vie e per i tetti in realtà magari le rappresentiamo durante l'infanzia dentro un cortile spoglio. Bene, tutta questa capacità di giocare con l'immaginario, di inventare, è l'idea del viaggio, l'idea dell'avventura, l'idea che ha mosso, o meglio, che ha tenuto fermo Salgari a un tavolo, muovendo però l'immaginario di tanti ragazzi nel corso delle generazioni.
Due parole le dobbiamo anche al connubio fra Anselmo Roveda e Marco Paci. Come è nato e come prosegue?
Marco Paci è un illustratore, ci siamo conosciuti molto tempo fa, tra l'altro proprio in occasione di una conferenza sui viaggi di mare, nel quale io tenevo una conferenza e lui dietro disegnava, rappresentava in qualche modo le parole delle narrazioni che stavo raccontando al pubblico. Ci siamo scoperti salgariani entrambi e per una curiosa coincidenza le tre città di Salgari sono Verona, dove è nato, Genova, dove ha vissuto brevemente ma ha scritto intensamente, e Torino, dove si è compiuta l'ultima parte della sua vita e dove ha vissuto a lungo. L'editore di Torino. Io sono di Genova, Marco risiedeva in quel tempo a Verona. Ci è sembrato impossibile non ricomporci intorno a questo progetto e quindi il suo tratto, chi avrà la voglia, la fortuna di vedere l'Atlante, è un tratto forte, vibrato, intenso e mi piaceva immaginare che proprio fosse quel tratto a restituire la forza dell'emozione di quelle avventure che abbiamo vissuto per terra e per mare, per l'appunto attraverso i libri di Emilio Salgari. E continuiamo, nel senso che il libro è appena uscito e stiamo quindi iniziando a portarlo in diverse occasioni, sempre con l'idea di accompagnare la lettura e il racconto dell'opera salgariana con anche delle pitture dal vivo. Abbiamo recentemente, settimana scorsa, presentato a Torino e prima ancora a Genova questo libro, e nell'occasione di Torino Marco ha realizzato proprio una vela di nave in tela, e durante il pomeriggio di racconto su quella tela si è composto l'immaginario salgariano con un ideale incontro tra Sandokan, uno dei suoi personaggi, e proprio il Salgari scrittore in una foresta, di quelle raccontate nelle sue avventure.
Anselmo Roveda, grazie di essere stato con noi e grazie di averci regalato con Marco Paci questo Atlante delle avventure, dei viaggi per terra e per mare, con brani scelti dalle opere del capitano cavaliere Emilio Salgari, fresco fresco di stampa per le edizioni EDT e Gira l'Angolo di Torino. Grazie.
Grazie.
Eling eliye mama welo lilo la 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 eliye mama weli eli mama wela sukumambo eliye la lo lilo la eliye la sukumambo eliye la lo lilo la eliye lo ni elo lilo la.
Mama, we lo ni lo la. la la. Yeah, 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 mama, we need it. Mama, we love you, mama, we need it.
Originaria dell'isola della Riunione, Christine Salem, della quale vi abbiamo proposto l'ascolto di un brano davvero tiratissimo, Lolilolà, tratto dal suo sesto lavoro discografico, L'Arcpa Locor, uscito nel 2016.
Alice! Alice!
Massimo Polidoro è una voce e un volto conosciuto. È scrittore, giornalista, divulgatore scientifico, segretario nazionale del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, il CICAP, che ha contribuito a fondare nell'89 con Umberto Eco, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Piero Angela. E da anni, proprio con Piero Angela, conduce la rubrica Psicologia delle Bufale all'interno del programma televisivo Super Quark. Ma per la sua attività divulgativa Massimo Polidoro è seguitissimo anche sui social e basterebbe accedere al sito internet che porta il suo nome per capirlo, così come gode di un largo seguito di lettori fedeli. Gli dobbiamo infatti numerose pubblicazioni come Segreti e tesori del Vaticano e Leonardo, il romanzo di un genio ribelle. Il suo ultimo libro, fresco di stampa per PM, si intitola Il mondo sottosopra e con lui ve lo vogliamo presentare. Massimo Polidoro, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Massimo Polidoro, potremmo subito affermare che Il mondo sottosopra è il suo libro più importante, una sorta di summa del lavoro che ha svolto in quasi 30 anni contro l'irrazionalità, in fondo come strumento di controllo, se non di potere. In principio era la verità o forse no, in principio era la menzogna. D'altronde la verità si avvalora anche in opposizione al suo contrario o a quella forza che tenta di confutarla. La diffusione di falsità e di ricostruzioni, come lei scrive, alternative di certi fatti, esiste da sempre e da sempre si incontra chi ci crede. E il suo libro parte da qui, oltre che da una bella citazione da Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché allora le falsità e le fandonie si diffondono al di là di tutto?
Ma sono qualcosa che appunto ci accompagna da sempre e con finalità diverse, no? Spesso le fandonie, le menzogne vengono create per mettere magari qualcuno in cattiva luce, per cercare un vantaggio di tipo politico, economico. Altre volte vengono create per un ritorno economico, altre volte per scherzo, sfuggito di mano. Insomma, sono tanti i motivi per i quali nascono le bufale. Però c'è il fatto che noi, come esseri umani, siamo, ahimè, portati a cascarci più spesso di quello che vorremmo e ci caschiamo tante volte perché ci raccontano qualcosa che ci piace sentire. A volte sono delle belle storie, sembrano verosimili e ci piace condividerle anche per in qualche modo divertire chi ci conosce oppure far vedere anche che abbiamo scoperto questa cosa così interessante. Altre volte ci confortano nelle nostre convinzioni, nelle nostre credenze, ci fanno pensare, ecco, vedi, l'ho sempre pensato, allora ho ragione, lo dicono anche qui, lo dice anche questo personaggio, l'ho letto su quel sito. E quindi non ci importa a quel punto verificare se la notizia è vera, è falsa, ci importa semplicemente avere una conferma della nostra convinzione. E ahimè, come dicevo, questa è una tendenza che ci caratterizza un po' tutti.
Questo perché la realtà e la verità sono spesso troppo scomode da accettare.
Sì, ci sono delle verità che sono più scomode, sono più fastidiose, non ci piace sentirci dire che tutte i nostri pregiudizi in realtà sono fondati sul niente, che le cose di cui abbiamo paura magari non esistono o magari non sono così preoccupanti come lo sono, mentre le cose che noi ignoriamo o che mettiamo in secondo piano dovrebbero inquietarci molto di più. E insomma, si tratta di mettersi in discussione, non è facile, e si tratta di sviluppare un senso critico, cosa che se non si inizia a fare da giovani, da ragazzi, poi diventa sempre più difficile sviluppare quando si è adulti.
Massimo Polidoro, nel Mondo Sottosopra lei propone un excursus storico, mostrando i meccanismi che hanno reso possibile nei secoli la diffusione di menzogne a fini strumentali, anche a fini politici, dalla donazione di Costantino ai protocolli dei savi anziani di Sion, all'assassinio di Kennedy, che una teoria cospirativa di grande successo non attribuisce a Lee Oswald. Quello che stupisce però è che lo svelamento della verità spesso rafforza la credenza del suo opposto. Come mai?
Ma tante volte quando viene spiegato come forse sono andate, come probabilmente sono andate le cose, questa spiegazione non viene accettata. Prendiamo proprio il caso dell'assassino del presidente Kennedy, a cui ho dedicato proprio una grossa sezione del libro alla fine, come se fosse un altro libro aggiunto, perché volevo far vedere come è difficile non solo indagare, approfondire, ricostruire una storia tanto incredibile, tanto complessa, ma come poi diventa ancora più difficile far capire che quelli sono i fatti accertati dai quali noi dobbiamo in qualche modo trarre delle conclusioni. Allora, in quella vicenda noi abbiamo da una parte l'uomo più potente del mondo, amato da tantissimi in tutto il mondo, visto come davvero la rappresentazione del futuro e del miglioramento dell'umanità. Dall'altra abbiamo un solitario, un perdente, un fallito, come alla fine lui stesso si vedeva, che si trova nel posto giusto al momento giusto e coglie l'occasione per lasciare un segno nella storia, Lee Harvey Oswald. Allora questa spiegazione, che è quella che noi riusciamo ad avere non tanto perché ci viene fornita, come a volte si sente dire, dalle fonti ufficiali, no, questa è la spiegazione che viene fuori esaminando e analizzando tutti i dati, tutte le verifiche, tutti i fatti che ci sono, comprese le riprese filmate che esistono, no? Tutti questi elementi ci portano a quella conclusione lì, compresa non ultima la storia di Lee Harvey Oswald, perché capire come lui è arrivato a fare quello che ha fatto è fondamentale, altrimenti sembra davvero che salti fuori dal niente questo tizio che spara e addirittura uccide il presidente. Lee Harvey Oswald era una persona con dei forti problemi, seri problemi, che addirittura era espatriata in Russia pensando di trovare il paradiso, poi si era reso conto che la realtà era ben diversa, era ritornato negli Stati Uniti, era tenuto sotto osservazione, diciamo così, e aveva comunque delle tendenze violente fortissime, ha tentato di assassinare un altro politico di estrema destra e poi coglie l'occasione quando scopre che ci sarà un corteo presidenziale sotto il luogo dove lui lavora e quindi alla fine che lui arrivi a sparare al presidente, alla fine ha un senso, se vogliamo. Certo è difficile da accettare perché questa spiegazione ci sembra troppo debole, nel senso che se da una parte abbiamo un uomo potente dall'altra ci deve essere un'altra potenza fortissima, allora è molto meglio immaginare un complotto globale che coinvolga l'FBI, la CIA, il KGB, la mafia e chissà chi altri, insomma, e non un solo pazzoide, no? Accettare una verità come quella che il presidente degli Stati Uniti può essere ucciso da un pazzo assassino o che addirittura un gruppo di terroristi possa mettere in ginocchio gli Stati Uniti come successo l'11 settembre, qualcosa che fa molto male perché ci dà l'idea che nessuno di noi alla fine è al sicuro. Se nemmeno la potenza più grande del mondo è al sicuro, figuriamoci se possiamo esserlo noi.
Lo abbiamo detto, la credulità non è un fenomeno nuovo, parte da molto lontano, forse parte direttamente dalla nascita dell'uomo. Quello che rende oggi però più problematico e complesso il problema, e lei ne scrive in questo libro, e l'uso che viene fatto di internet e dei social network, che sono veicoli formidabili di informazioni e quindi anche di informazioni prive di verifica e di controllo. Come fare allora a districarsi in questo mare immenso che ci sta praticamente attorno e ci sembra che ci faccia navigare quasi a vista?
Beh, in effetti l'errore che non dobbiamo fare è quello di pensare che il web sia la causa delle bufale, adesso si chiama fake news, anche se in realtà è un termine improprio, ma non dobbiamo fare questo errore perché appunto il web e la rete sono uno strumento formidabile, ma sono alla fine uno strumento, non è una realtà che produce materiali, siamo noi che ce li mettiamo e quindi ci mettiamo sia le cose belle sia le cose straordinarie che l'arte e la mente umana producono e non solo, ma ci mettiamo anche tantissime sciocchezze, ci mettiamo anche tantissime falsità, tantissime bugie. Allora è davvero un problema per chi naviga riuscire a distinguere in questo mare appunto che cosa può essere attendibile e che cosa no. La domanda che noi dobbiamo farci sempre, tutte le volte che leggiamo qualcosa, è chi la sta dicendo? Chi è la fonte che produce questa notizia? È credibile? Nel passato è sempre stata credibile questa fonte oppure ne ha sparate davvero tante e quindi magari va presa un po' con le molle? Ecco, chiedersi chi dà una notizia è fondamentale e se ha le competenze soprattutto per darla. E invece spesso non lo facciamo. Eppure quando noi portiamo il cibo in tavola vogliamo sapere da dove viene, se è scaduto, se ha seguito tutte le norme di igiene, no? Perché vogliamo essere sicuri di mangiare qualcosa di sano. Perché non dovremmo fare la stessa cosa con le informazioni che facciamo entrare nel nostro cervello?
Quali sono secondo lei i pericoli maggiori?
Ce ne sono tanti, in effetti, dell'abbandonarsi a questo tipo di credenze irrazionali. C'è innanzitutto il fatto che noi, portati a credere a certe cose, ci allontaniamo dai fatti, magari ci allontaniamo anche dalla scienza e prendiamo decisioni basate su credenze irrazionali. L'esempio dei vaccini, che in qualche modo ha spaventato tante famiglie perché si sono lasciate suggestionare dalle idee di una truffa di qualche anno fa, quella secondo cui i vaccini provocherebbero l'autismo, che invece non è vero e non è mai stato dimostrato, ma anzi è stato dimostrato che quella ricerca era una bufala. Ecco, questa idea però ha avuto un effetto deleterio su tante famiglie che non hanno più vaccinato i bambini, c'è stato un aumento delle epidemie, ci sono stati dei morti, insomma le conseguenze sono drammatiche e questo è uno degli effetti. Altri effetti possono essere quelli naturalmente di radicalizzare la discussione politica, di creare una polarizzazione fortissima tra le persone, di far crescere l'ansia nelle persone sulla base di paure alimentate grazie a fake news, a bufale e a credenze irrazionali infondate, e questo ha come effetto poi quello di spostare equilibri anche elettorali. Un'altra conseguenza è quella di indurre molti a pensare che se alla fine ci sono gruppi di potenti, soliti poteri forti che governano tutto, questa cupola così che in qualche modo manovra come dei burattini tutte le potenze mondiali, allora tanto vale lasciar perdere. Che senso ha andare a votare? Che senso ha impegnarsi? È impossibile sconfiggere una cosa così potente. E quindi c'è un disimpegno politico, quindi c'è un allontanamento da quello che invece dovrebbe essere il dovere di ogni cittadino, cioè di impegnarsi e di stare attento e di sorvegliare chi ha il potere. Insomma, le conseguenze del pensiero irrazionale e pseudoscientifico e comunque complottista tante volte sono queste, ma anche tante altre.
Quali strumenti abbiamo a disposizione? Quale antidoto abbiamo a disposizione per difenderci da questo magma di razionalismo al di là del buon senso?
Ecco, questa è la grande domanda, la domanda da $1 milione, nel senso che purtroppo non esiste la bacchetta magica, non c'è una soluzione semplice per uscire da questa situazione. Non può esserci una legge che decida, per esempio, quali cose possono essere condivise e quali invece no, perché altrimenti ci troveremmo in una dittatura delle idee, no? Non ci sarebbe più la libertà di confronto. E allora come si può fare? Beh, sicuramente la cosa principale è quella di alimentare e far crescere il senso critico delle persone, in particolare dei ragazzi, perché i ragazzi sono quelli più aperti, più disponibili e che non hanno ancora radicato le loro convinzioni. Quindi sono quelli a cui, diciamo così, la capacità di sviluppare un senso critico sui quali può ancora avere un forte effetto. Gli adulti tante volte ormai le loro idee se le sono formate e qualunque tentativo di cambiare prospettiva, di cambiare idea diventa non solo difficile ma a volte impossibile, e più si cerca di far cambiare idea a qualcuno e più questa idea si rafforza.
Massimo Polidoro, grazie mille di queste considerazioni, grazie mille di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Massimo Polidoro, autore di Il mondo sottosopra, appena uscito per PM.
Alice.
È immaginando un mondo meno sottosopra del nostro che termina questa puntata di Alice, una puntata che come le altre potrete riascoltare e scaricare in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Come sempre, nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì, poco dopo le 12:30, vi proporremo le pillole di Alice, ovvero gli incontri di oggi in forma di estratti. Scriveteci, se ne avete piacere, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Buon fine settimana da Massimo Zenari.